una persona antipaticissima, mi è antipaticissima, perché può darsi che l'altra volta l'ho uccisa. È possibile, è possibile. E perché mi viene incontro? Col desiderio suo, soprattutto mio, la rincontro, col desiderio di ricambiare questo egoismo con amore.
Ci sono delle situazioni, dei momenti in cui non è proprio possibile, uno tenta e
no,
poi ritenta.
Sta attenta, non è possibile far tutto in una vita.
Ah, vabbè.
Allora fai quello che è possibile, scusa. Tu vorresti girare la cosa in modo da dimostrare che non è possibile fare nulla. E perché uno vorrebbe dimostrare che non è possibile far nulla? Perché gli piace poltrire. Beh, è sempre possibile fare qualcosa. Basta fare ciò che è possibile. Le incontri per forza. Non ti preoccupare. Ti acchiappano. Ci rincontreremo.
A questo punto io avrei due domande.
Due.
Una in relazione a questo. Io ho deciso tassativamente per il mio bene di mettere completamente da parte una persona. La religione però mi dice perdona e così via.
Sono sicuro che è il mio bene?
È il mio bene, sì.
Sì. Dici?
Sono convinta che per il
convinto,
mio bene...
Essere convinti non significa essere sicuri.
Sono sicura. Sì.
Agisca secondo la sua sicurezza. Non è mai successo che una persona dica a quel punto ero sicuro, però mi sono sbagliato.
Però,
quindi essere sicuri non significa che non si sbaglia.
Sì, però se io ora porgo questa domanda è perché c'è di fondo un altro pensiero, che la mia religione, la mia fede dice che comunque devo cercare...
Quale religione è? Buddista?
Cattolica. Cerco di essere cattolica. Devo cercare di comunque perdonare e amare il mio nemico.
Devi?
Sì.
Ciò che tu devi è la cosa più bella che ci sia per te?
No, certo. Però ci sta un pensiero di fondo che io comunque sono sicura che quella persona deve essere messa da parte per qualcosa di veramente brutto che mi ha fatto. Però poi di fondo ogni tanto io ci penso. Ora è la mia sovrastruttura di cattolica o... C'è un qualcosa che mi dice, Gena, se no tu nella prossima vita tu te la ritrovi davanti a questa persona.
Diciamo che il cattolicesimo crea problemi aggiuntivi rispetto a quelli che già ci sono. Attenta, cerco di... la tua domanda non è semplice. Però un avvio di pensiero, si tratta sempre di chiavi di pensiero, di orientamenti, non di ricettine, fai così.
Certo.
Un orientamento che io ho dato nella conferenza di oggi è che tu puoi pensare e puoi avere, che poi la certezza non è metafisica, è sempre una certezza, una sicurezza soggettiva, però è un criterio importante. Se io ho la certezza che è la cosa giusta, più di questa certezza non c'è per fare qualcosa. E io dicevo, per avere questa certezza interiore, che questo comportamento è la cosa giusta per me, ci vuole questa certezza, diventa più convincente per me, se riesco a cogliere questo mio comportamento in quanto il bene per tutti e due, sia per me sia per lui. Se lo vedo come bene soltanto per me, non funzionerà, perché è una cosa, o è bene per tutti e due, o non è bene per nessuno. Perché siamo membri gli uni degli altri, allora vedi che la sfida al pensare diventa maggiore. Non basta, diciamo, il convincimento, la sicurezza soggettiva che è la cosa giusta per me.
Sì.
capito?
Sì.
E quindi proprio cercare di qual è il bene, o è un bene per tutti e due o non è un bene, né per lui né per me. Questa è una sfida al pensiero maggiore che non la Chiesa che ti dice agisci in questo modo.
Sì, quindi, grazie.
in una situazione c'è soltanto il bene per tutti e due o il male per tutti e due.
Mm-hmm, grazie.
Una cosa non può essere bene per me se è male per l'altro. Come può il mio bene costruirsi a costi dell'altro? A costo dell'altro, è un assurdo.
Sì.
Quindi
sì,
questa morale organica, dove gli individui si colgono come membri in un organismo comune, è una morale nuova, no? Sono pensieri tutti nuovi, non c'è stata questa morale finora.
Sì, grazie.
E la Chiesa, e la conosco bene la Chiesa, la barca la conosco bene, non ha la minima idea di questa morale.
Sì.
E non è neanche il suo compito era di gestire questo cristianesimo della fede, dell'infanzia, adesso ci devono essere altre conduzioni per l'umanità. Ha fatto del suo meglio, però adesso ha finito di... Tante persone chiedono alla Chiesa, no, domande moderne, molto più complesse, si rendono conto che la Chiesa non ha le risposte. Però ha il diritto di non averle.
Certo, sì. La seconda richiesta è brevissima, piace. È che io penso di essere...
Vuoi dare la parola a qualcun altro, forse? Ce l'hai ancora in mente la domanda? Ah, è sparita.
Vuole?
Ti diamo il microfono, se vuoi. No. Diamo la possibilità a chi non ha ancora parlato.
Allora, buonasera. Chiedo scusa per la mia ignoranza in materia, perché è la seconda volta che ho il piacere di venire qua.
Siccome è la seconda volta, devi essere ignorante in materia, ma scusa. Che ce l'hai a fare il pensatoio sulle tue
no, stelle. No. E in effetti, non so se è una domanda da porre in questa serata per questi discorsi, però,
le domande non sono mai sbagliate.
Però è affine a quello che stiamo discutendo, sulla persona singola e sul percorso e sul destino, perché lei ieri ha usato un'altra metafora. Non destino, ma non mi ricordo
il
molto.
Karma.
Il karma. E poi praticamente...
Una parola nuova per lei, la parola karma?
No, anzi, la conosco abbastanza bene. Non mi è disconosciuta. Semplicemente poi ha disegnato il globo, dividendo l'Occidente, l'Oriente e l'Europa. Ma c'è un Sudafrica che lei non ha menzionato. Ora, rispetto a quello che noi stiamo discutendo per il karma, per le vite che comunque si andranno a vivere, nelle razze sudafricane dove muoiono bambini, dove con l'AIDS praticamente non se ne viene a capo, dove c'è la miseria, dico, nei popoli così che c'è un karma, che c'è qualche cosa che comunque accomuna a quello che noi stiamo discutendo stasera?
Questa domanda di questo tipo viene posta diverse volte anche in Germania e io dico, se fossimo 100 anni, 200 anni, 300 anni più avanti e se non perdessimo colpi, saremmo forse in grado al punto da poter parlare liberamente su questa domanda. Ora, come la situazione ora, non è possibile.
E anche per le guerre, dove si muore così, tanto per...
Le guerre è un'altra cosa che non il mistero dell'Africa.
Siamo d'accordo, dico, ma è sempre una morte che avviene, diciamo così, nella persona, anche attraverso un suo destino, una sua violenza, non lo so. È un percorso di una persona, no?
Sì, sta attenta. Allora,
scusami.
Il motivo per cui la parola karma non si può evitare, è che in italiano non c'è una parola che dice ciò che le dice la parola karma. Il destino è una cosa, come dire, che mi viene imposta dal di fuori, invece il concetto di karma è che io tutto ciò che c'è in me, a partire dal corpo così com'è, l'anima così com'è e lo spirito così com'è, sono io e soltanto io nella mia libertà la causa che ha creato questo karma. Quindi il karma è il concetto di una causazione del tutto individuale, che all'individuo umano non viene fatto nulla dal di fuori. Tutto ciò che lui è diventato, tutto ciò che lui è, lo è divenuto per esercizio della sua libertà, in base ai colpi che non ha perduto, in base ai colpi che ha perduto, eccetera. Quindi non c'è, dal di fuori ci possono essere soltanto influssi ausiliari, ma la causa vera di ciò che io divengo sono soltanto io. Questo è il concetto di karma. Ognuno è ciò che lui ha fatto di se stesso. Te aspetta. Ora, il karma è l'insieme di ciò che io sono. In questo insieme c'è, adesso io sto pianificando la vita successiva. La vita successiva non comporta soltanto che io, diciamo, mi faccia un'idea delle esperienze che voglio fare, eccetera. Devo decidere in quale popolo nascere. Quindi, decidere in quale popolo nascere significa, questa volta fa parte della mia evoluzione di assumere come frammento del mio karma il karma di questo popolo. E se mi incarno in un popolo che affronta una guerra, no? Non si è sicuri, per la guerra c'è anche la libertà, non è che una guerra è un fattore di natura che per forza avviene, no? Però facendo parte di un popolo è chiaro che quindi il karma di popolo è un elemento del karma individuale. Una persona dice mi voglio incarnare in questo tempo, c'è uno spirito del tempo, non c'è soltanto uno spirito di popolo, c'è uno spirito del tempo. Ora la tua domanda dice come si compongono insieme, come si trova l'armonia tra il karma individuale, il karma di tutte la parentela di sangue, il karma degli incontri liberi nel mezzo della vita, il karma di popolo. Dicevamo, per la coscienza ordinaria, questo è un calcolo che esula la capacità della coscienza ordinaria. Prendiamo l'esempio di due genitori che devono pianificare una vacanza e hanno due bambini, due o tre bambini piccoli. Quanti fattori vanno calcolati e armonizzati per pianificare una vacanza? Sono diversi i fattori: il luogo, il tempo, i viaggi, i soldi. Ce la fanno i genitori ad avere uno sguardo d'insieme su tutti questi fattori in modo da armonizzarli? Sì, lo sanno fare. Però questo livello di coscienza è astronomica rispetto alla coscienza del bambino. Quindi la coscienza dell'io superiore, che è capace di armonizzare tutti questi fattori incarnatori del popolo, del sangue, delle condizioni climatico-geografiche, dell'oroscopo, eccetera, 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 è astronomico rispetto alla coscienza bambina, che è quella di noi adulti, la coscienza ordinaria. Quindi la coscienza nostra ordinaria sta alla coscienza dell'io superiore o dell'angelo custode, esattamente come la coscienza del bambino piccolo sta alla coscienza dell'adulto. Il bambino piccolo ieri non c'è più, domani non c'è, vive solo nell'oggi. Noi, rispetto all'angelo custode, rispetto all'io superiore, alla coscienza, diciamo, superiore, noi, le vite sono come grandi giorni. Ieri era la vita passata, domani sarà la vita successiva. Noi cosa abbracciamo con la nostra coscienza? Siamo dei bambini piccoli che vivono nell'oggi, nel grande oggi che è la vita. Che poi non è che vediamo tutti i fattori, per sommi capi vediamo questa vita. La coscienza superiore, del mio io superiore, la coscienza dell'angelo custode, ha la memoria di vite passate, sa già che cosa mi sono ripromesso di conquistarmi, di diventare in questa vita, e sa già come andrò, come continuo, così come i genitori, rispetto ai bambini, sanno progettare, perché la vacanza, quando io la sto progettando, non c'è ancora la vacanza. Quindi la coscienza ha la capacità, in chiave di progettazione, di anticipare il futuro. Quindi prima di nascere, la coscienza dell'io superiore anticipa il futuro, pianifica tutta una vita. E in questa pianificazione di una vita si tratta di armonizzare fattori diversi. Il popolo, il karma di popolo sarà il mio karma individuale, il mio karma di famiglia, il mio karma di amicizia con questa, con questa, con questa persona, il mio karma dei monti in cui nasco, della pianura o dell'eccetera, eccetera, eccetera. È impossibile armonizzare tutti questi fattori così, così enormi, la vita li armonizza. C'hai il microfono? Microfono.
Diceva, allora è tutto nella norma del percorso individuale, sia di una razza che di un, di un'età,
certo,
di una malattia.
È certo. E il popolo in cui io sono nato, per quanto mi riguarda, soltanto in quanto è il mio popolo. Perché questo popolo...
Ma il popolo non è universale.
No, no. Il popolo italiano, sta attenta, il popolo italiano ha un modo di operare sul mio amico che è tutto diverso dal modo di operare del linguaggio italiano, della cultura italiana, del popolo italiano su di me.
La differenza della cultura, sì.
Quindi ogni fattore collettivo viene individualizzato nell'individuo, lo dicevo prima.
Capito.
Quindi una italianità uguale per tutti non c'è. Il linguaggio è astrattamente uguale per tutti, perché realmente è individualizzato in ognuno.
L'umanità no.
Buon appetito, ci rivediamo chi ha voglia all'altro.